E bentornati a questo speciale di Terre Incognite. Non sentite non sentite la voce di Giorgio De Rossi e non sentite la voce di Massimo Scalisi, ma sentite quella mia, di Elena Polidori, che vi parla per uno speciale che noi abbiamo intenzione di fare su una terra molto lontana, una terra particolarmente incognita, se vogliamo dire così, che è quella del Burundi. E per l'occasione abbiamo con noi un personaggio molto molto particolare, che è Antonio Zivieri. Antonio Zivieri fa il farmacista in Burundi, è un console onorario del paese, è un italiano e insieme ad altre persone collabora per fare in modo che in quel paese dove tutto manca ed è considerato un po' il paese più povero del mondo, dico bene Zivieri, è il paese più povero del mondo oppure è un modo di dire questo? Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Sì, nelle classifiche diciamo essere il paese più povero al mondo. Poi in realtà bisognerebbe capire come sono stilate queste classifiche. La realtà è che ci sono ovviamente i casi estremi, ecco, gente povera ma gente anche molto ricca.
No, certo, è un paese dalle mille contraddizioni, dove appunto c'è, come un po' in tutti i paesi, ma in particolare lì è particolarmente visibile, una divisione tra ricchi ricchi e poveri poveri, insomma. Questo è un po' il contesto in cui lei opera come farmacista. Allora, cosa vuol dire fare il farmacista in Burundi? Perché non è fare il farmacista in Italia, è un paese, diciamo, medio, europeo, eccetera, dove sono a disposizione probabilmente tutti i farmaci. In Burundi che cosa vuol dire fare il farmacista?
Ma allora, sì, io appunto avendo fatto il farmacista diversi anni in Italia, diciamo, ho colto un po' le differenze. E sì, ecco, come appunto diceva lei giustamente, qua il farmacista, più che il farmacista, io faccio il cercatore di farmaci, nel senso che i farmaci ci sono, un giorno ci sono, un giorno non ci sono certi farmaci, altri farmaci invece proprio non sono mai arrivati e purtroppo attualmente si presentano delle patologie per cui bisogna cercare i farmaci o nei paesi limitrofi un po' più sviluppati, come per esempio il Kenya, l'Uganda, sì, oppure cercarli direttamente in Europa con i problemi.
I problemi connessi alla questione, insomma. Senta, ma giusto per capire, cosa vuol dire che un giorno ci sono, un altro non ci sono? Cioè lì probabilmente la distribuzione dei farmaci è complessa e anche, appunto, come diceva giustamente lei, anche il reperimento dei farmaci specifici. Quindi lei che cosa fa? Cioè, arriva una persona, le chiede un farmaco e lei comincia a cercarlo?
Allora, noi abbiamo innanzitutto una farmacia al dettaglio, quindi la farmacia aperta al pubblico, e allo stesso tempo ho una farmacia invece un ingrosso, quindi tutta la filiera della distribuzione, l'importazione, la distribuzione e la vendita al paziente, al cliente paziente. E quindi sì, una persona entra in farmacia, chiede un farmaco, se il farmaco disponibile viene dispensato come diciamo in Italia, ovvio che si fa un po' meno attenzione la ricetta, anche se normalmente i clienti, i pazienti entrano con la ricetta. Se il farmaco invece non è disponibile, allora là si comincia a cercarlo. Ho preso altri distributori che sono già in Burundi, che importano quel farmaco o un farmaco simile della stessa famiglia, oppure lo si cerca presso altri distributori via via più allontanandoci dal Burundi. Quindi, come dicevo prima, paesi limitrofi, se non si trova o costa troppo, lo si cerca altrove e nel mio caso io mi oriento solo all'Europa. Altri distributori invece li cercano anche in India e Cina, che però ovviamente è un mercato che non dà abbastanza garanzie per l'Africa e quindi io
Ok,
non interessa.
ok. No, no, prego, prosegua, prosegua, che l'ho interrotta inutilmente, prosegua.
No, no, dicevo, no, ho finito. In realtà dico, non sono interessato appunto né al mercato indiano né al mercato cinese, che appunto pur offrendo medicinali a basso prezzo, in realtà non sono poi medicinali garantiti come quelli che arrivano invece in Europa, e quindi non, per una questione di scelta personale non li acquisto né in India né in Cina.
Ho capito. Allora, qual è la difficoltà, ora, oltre al reperimento del farmaco, qual è la difficoltà del suo mestiere in Burundi e perché ha scelto di farlo in Burundi, essendo lei italiano e avendo appunto avviato questa attività, avendo già fatto questa attività, diciamo, in Italia?
Allora, le difficoltà sono essenzialmente due. La prima è legata al costo, nel senso che il potere d'acquisto ovviamente in Burundi è molto inferiore rispetto all'Europa, all'Italia, eccetera. Quindi trasformare un farmaco che si paga in euro, trasformarlo in franchi burundesi, la moneta locale, diventa un farmaco estremamente caro. Poi c'è il trasporto, che anche questo grava parecchio sul prezzo, e poi ci sono tutte le varie autorizzazioni necessarie. Ci si scontra un po' con la burocrazia è un po' la stessa ovunque, diciamo. Quindi questa è sono le grandi difficoltà, diciamo.
Ok,
Poi,
sì.
per quanto invece riguarda la professione, io ho famiglia, diciamo, sono sposato con una burundese, sono arrivato in Burundi 20 anni fa e dapprima lavorando con le organizzazioni umanitarie, poi 10 anni fa circa esatti mi sono cimentato su pressione di mia moglie, diciamo, in questa nuova avventura. Quindi abbiamo aperto una piccola farmacia che poi fortunatamente
Sta
è
andando
andata
bene.
bene. Quindi. Sì,
Ok,
posso
allora,
andare.
perché parlare del Burundi in giro per il mondo? Perché lei tiene anche, appunto, come è successo a Trevignano, conferenze che riguardano il paese. E perché parlare del paese? Perché è un paese che comunque ha delle necessità. L'amico Francesco Albo, che lei conosce ed è un nostro collaboratore ortopedico dell'ospedale Bracciano Padre Pio, viene molto spesso a prestare gratuitamente insieme ad altri chirurghi la propria opera in Burundi per curare le persone che diversamente non sarebbero in grado di poterlo fare. Allora, voi state creando, diciamo, un contesto di aiuti nei confronti di questo paese un po', diciamo, sfortunato da tanti punti di vista, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture mediche e per quanto riguarda in generale, diciamo, le infrastrutture.
Beh, sì, il paese ovviamente, sì, come questo genere di paesi, sì, per quanto riguarda le infrastrutture, è abbastanza carente. E ovviamente io sono un grande, tra virgolette, sostenitore per quello che posso fare dell'attività del dottor Albo, del dottor Petricca, che è stato poi l'iniziatore, e di altri medici, molti romani, tra l'altro, che vengono regolarmente ogni anno e più volte all'anno in Burundi, come diceva lei, a prestare l'opera, la loro opera gratuitamente. Beh, questo è un po', come dire, quasi un atto dovuto per chi vive qui, Per quanto mi riguarda, io offro giusto un'assistenza logistica, ecco, diciamo, e per quello che posso sui medicinali, ecco. Loro fanno dei piccoli miracoli, curando delle patologie che magari in Europa sono curabili normalmente, mentre invece in Burundi diventano difficili per mancanza di mezzi o per ignoranza, la gente non sa che quella patologia si può curare, eccetera. E così ci troviamo, ecco, a sostenere il paese, volenti o nolenti, a sostenere il paese, a parlarne anche per coinvolgere il maggior numero di persone possibile, ecco, diciamo, in queste iniziative.
E anche, diciamolo, per reperire fondi, perché poi alla fine di tutto quello che è importante, interessante è anche appunto il reperimento di fondi, perché servono, cioè l'attività di questi medici che vengono è sicuramente gratuita, ma non so, le protesi, tutto quello che è attinente alle operazioni ha un costo e quindi bisogna finanziarlo, non è vero?
Sì, infatti loro stessi, in realtà loro si finanziano tutti, quindi tutto dal viaggio, l'assicurazione di viaggio, vitto, alloggio, tutto quanto. L'ospedale dove operano dà come dire, come forma di contributo, anche perché sono ospedali, rurali, quindi non hanno mezzi, gli offre l'alloggio, ecco, l'alloggio, quindi hanno a disposizione una casetta dove si sistemano, eccetera. E poi dopo mancano appunto tutti gli strumenti, gli equipaggiamenti, mancano appunto il materiale di consumo, oppure come diceva, le protesi, i medicinali, eccetera. E quindi ognuno poi cerca di dare una mano,
Come
come
può,
può.
ok. Ascolti una cosa, le faccio anche una domanda che è di carattere politico. In questo momento la situazione, diciamo, l'equilibrio del Burundi qual è? Cioè, qual è la situazione politica e oggettivamente anche la situazione economica del paese generale? Ci sono delle particolarità che lei vuole mettere in evidenza?
Ma no, nel senso che, vabbè, il paese ormai, diciamo, è stabile, diciamo così, quindi c'è una democrazia che è in atto. Tra l'altro adesso credo un paio di mesi ci dovrebbero essere elezioni per eleggere i nuovi parlamentari e quindi, diciamo, politicamente il paese è stabile. Economicamente si risente un po' ovviamente della crisi mondiale, e poi in questi paesi gli effetti sono ancora più marcati, più visibili. Quindi sì, dal punto di vista economico la situazione è abbastanza dura, ecco, diciamo.
Ecco, come cosa manca in particolare nel paese? Se lei dovesse dire qual è la materia prima, che manca nel paese, qual è?
Questo non è un mistero per nessuno. Il paese manca, c'è una crisi che dura ormai da tempo per quanto riguarda il carburante, quindi si fa fatica a trovare carburante e questo paralizza un po', o rallenta, un po' tutta la vita, di ogni giorno. E rallenta ovviamente anche l'economia, ci sono meno scambi, la gente si muove di meno, la gente consuma di meno, quindi tutta l'economia risente un po' della mancanza,
Certo,
del carburante. Questa
certo, certo.
è
E quello è il grande problema.
sfida, diciamo.
Invece dal punto di vista alimentare manca co cosa manca? L'acqua, per esempio, c'è oppure siamo ancora, diciamo, a livelli un po' difficili, complicati come approvvigionamento?
Ma guardi, il Burundi in realtà, questo magari vado anche un po' controcorrente, dal punto di vista alimentare, il Burundi, secondo me, mi assumo tutta la mia responsabilità, non ha dei grossi problemi, nel senso che come dire, la campagna è ricca e varia. Piuttosto magari i problemi alimentari che sono sorti, diciamo che sono endemici, sono invece legati a delle tradizioni alimentari, per cui magari la povera gente si ciba solo di certi alimenti o preferisce certi alimenti, di conseguenza poi gli vengono a mancare magari alcuni micronutrienti, alcune vitamine, eccetera. Questo fa sì che ci siano dei, chiamerei, disordini alimentari. L'acqua, il paese è ricco di acqua, tra l'altro anche di acqua buona, nel senso che ci sono diverse sorgenti, quindi l'acqua in generale è potabile, e quindi non bisogna immaginare un paese desertico con problemi di approvvigionamento. Ci sono alcune zone, forse un po' più il sud, quello verso la Tanzania, dove la terra è un po' più arida, allora là è un po' più difficile, ma in generale l'acqua c'è, sì.
Ecco, ma dovendo definire allora quindi il Burundi come il paese più povero del mondo, questa povertà da che cosa deriva sostanzialmente? Cioè qual è l'elemento che lo rende, lo mette in fondo, diciamo, alla filiera dei paesi che sono appunto benestanti? Perché il Burundi è il paese, si dice, più povero del mondo allora?
Ma guarda, allora, personalmente non lo so, nel senso che ho visitato altri paesi, ho lavorato anche in altri paesi, tanti altri paesi africani, e non mi sembra il paese più povero del mondo. E quello che come dire, il leitmotiv di tutti questi paesi detti cosiddetti in via di sviluppo, personalmente, secondo me, è in realtà l'ignoranza, quindi assenza di conoscenza, che è inteso come assenza di conoscenza.
Certo.
E quindi la popolazione vive con diciamo certi usi e costumi, che ovviamente non sono quelli, diciamo, che dei popoli primitivi, anzi la gente vive in città, eccetera, ma con una mentalità che alla fine non ne permette poi lo sviluppo, non permette di affiancarsi come dire, per esempio, alle nuove tecnologie in maniera profittevole, oppure a certe informazioni in maniera profittevole. Per esempio, nel campo della sanità lo vediamo quando proprio ci sono dei luoghi comuni per cui magari la povera gente pensa che certe patologie non sono curabili, e per cui si trascina delle malattie oppure delle malformazioni, eccetera, senza sapere che potrebbero essere risolte, e questo ne compromette ovviamente lo sviluppo, ecco.
Allora, ma le faccio una domanda molto, molto cattiva, ma secondo lei questa popolazione è mantenuta nell'ignoranza in maniera scientifica dal potere politico, oppure comunque è un problema che riguarda proprio la popolazione stessa, che non vuole acculturarsi e che non vuole come dire, abbracciare quelle che sono anche le novità tecnologiche, come dice lei, in maniera profittevole, ma insomma, c'è un motivo per cui questa popolazione è mantenuta e si mantiene in questa maniera, oppure è proprio così? Insomma, purtroppo la situazione è questa, perché è proprio la gente che non vuole studiare, ecco.
No, in realtà credo che non sia né l'uno né l'altro, nel senso che per esempio sull'istruzione c'è una grande corsa all'istruzione di tutte le fasce della popolazione, anche i più poveri cercano, innanzitutto c'è la scuola dell'obbligo, e per cui il governo fa i propri sforzi. La popolazione, anche le fasce più deboli, cercano di mandare i propri figli a scuola, quindi non c'è una, come dire, un distacco o una negligenza per l'istruzione. Piuttosto, secondo me, è un sistema che si è instaurato associato a una bassa qualità magari degli studi, soprattutto gli studi superiori, fanno sì che si sviluppi una mentalità che non sia, come dire, quella la mentalità giusta per il ventunesimo secolo, ecco. Quindi magari si studiano, ci sono programmi di studio, io mi riferisco soprattutto all'università, che sono un po' arretrati, mancanza anche quello anche per questioni economiche, mancanza di, come si dice, di aggiornamenti, mancanza di accesso magari alle ultime informazioni. È vero che internet è disponibile un po' ovunque, ma non tutti se lo possono permettere, ecco, diciamo. Quindi è un po' un sistema che si è creato, secondo me.
Certo, come lo dice, come lo racconta lei, sembra proprio un cane che si morde la coda in qualche maniera. Senta, invece passiamo a una cosa, una domanda un po' più carina, dicendo se io volessi venire a visitare il Burundi, ecco, lei cosa mi direbbe, cosa c'è da vedere, quali sono le cose veramente belle che offre questo paese, invece, al contrario di quello che abbiamo raccontato ovviamente fino adesso?
Dunque, questa è una bella domanda, nel senso che in effetti tutti si immaginano sempre l'Africa o certi paesi dell'Africa come dei posti magari dove si vede la miseria, dove si vede la desolazione, eccetera. In realtà la cosa bella del Burundi, io lo dico sempre, è proprio la popolazione. Allora, il Burundi non ha pur avendo dei paesaggi stupendi, diciamo, che è normale, diciamo, è un po' bello ovunque da vedere, però non ha magari, non so, le cascate del Niagara, o non ha, che ne
Certo.
so, il Duomo di Firenze, ecco, da visitare, diciamo così. Però ha la grande risorsa del Burundi è la popolazione. Il Burundi è un paese dove non c'è il turismo, è quasi completamente assente, per cui chiunque venisse a visitare il Burundi si ritrova a vivere la realtà dei burundesi di tutti i giorni. Quindi si può andare al mercato senza nessun pericolo, si può andare in giro anche la sera senza nessun problema, si può visitare l'interno del paese ovunque senza avere nessun problema. Giusto per darvi un esempio, lo dicevo l'altro giorno con un amico, io ho controllato, la polizia mi ha controllato per sbaglio i documenti 2 volte in 20 anni, per dirvi. Quindi è proprio un paese dove lo straniero viene visto come una, come dire, come una risorsa,
Come
come viene
un'opportunità,
proprio.
un'opportunità,
Esatto.
Ok.
Tanto viene rispettato, viene coccolato, diciamo, per cui si può trovare in mezzo alla campagna con qualcuno che neanche parla francese o inglese, una lingua internazionale, e che magari la mette a proprio agio in una povera casa di campagna, ecco, diciamo. Questa è una cosa
Certo.
bellissima e unica.
Non è che, poi diciamolo francamente, non è che sia semplicissimo arrivare in Burundi perché il viaggio è abbastanza complesso, insomma, quantomeno sono tante ore, bisogna cambiare più aerei, eccetera, perché linee dirette, almeno dall'Italia, non mi sembra che ce ne siano, o mi sbaglio.
No, dall'Italia non c'è la linea diretta. Bisogna dire che per voi romani o laziali è abbastanza facile, perché c'è il volo Ethiopian da Roma Addis Abeba Bujumbura, quindi dura circa 14 ore, ecco, sì, quindi.
Certo,
Però
non è facile.
sì, come dire, è possibile. Ecco, diciamo, è
Sì,
possibile.
no, ma per carità, tutto è possibile, però era solo per chiarire ai nostri ascoltatori che, insomma, se vogliono andare a vedere questo paese, diciamo, molto particolare, ecco, si devono sobbarcare di un giorno intero di viaggio che ovviamente non deve limitare la loro voglia di conoscere, ma sicuramente devono saperlo, ecco. Un'altra cosa, e poi, come dire, ci chiudiamo questa nostra chiacchierata che per fortuna è venuta un po' più lunga di quanto mi aspettassi. Una cosa in particolare, ecco, lei adesso è un console onorario. Di che cosa vuol dire essere un console onorario e che cosa porta lei di questo paese in Italia? Cioè, quale messaggio e quale tipo di, appunto di idea di questo paese vuole portare in Italia?
Guardi, allora, innanzitutto c'è un'imprecisione, nel senso che io sono stato console onorario fino a circa 3 anni fa e poi dopo sono stato sostituito da un'altra console, stavolta di sesso femminile, che risiede in Burundi. Vabbè, per ragioni normali, ecco, di semplice attività, diciamo anche di difficoltà, perché in realtà non si ha un'attività enorme, diciamo che il consolato onorario interviene, il consolato onorario interviene in aiuto agli italiani che si trovano in Burundi, se avessero problemi o altro, ecco, diciamo, e aiuta anche la popolazione burundese nel caso in cui debba fare un viaggio verso l'Italia. E il messaggio, guardi, io quello che dico sempre a tutti, Burundi è rispetto a tanti paesi africani, un po' un angolo, come dire, di paradiso, nel senso che è un piccolo paese in cui si sta comunque bene con una popolazione che è sorprendentemente sempre allegra, disponibile, conviviale, eccetera. E a me piacerebbe che ci fossero magari maggiori scambi tra l'Italia e il Burundi, anche perché trovo che l'italiano medio, diciamo, per via proprio della mentalità che ci ha sempre caratterizzati, potrebbe fare molto e ricevere molto da questo paese.
Ok, perfetto. Allora io ringrazio Antonio Zivieri per questa nostra chiacchierata, gli auguro ovviamente un buon rientro nel suo Burundi, però ecco, rimaniamo in contatto perché la nostra radio, come dire, è anche una radio che ha il suo perché internazionale e tutte le volte che ci dovesse essere una necessità sarebbe importante per noi saperlo, quindi tenere presente che oltre lago c'è anche per il Burundi. Io ringrazio quindi Antonio Zivieri per questa nostra chiacchierata e buon rientro e una buona giornata.
Grazie, grazie mille a voi.